Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate. Termoidraulica di Mauro Pierzantelli, impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio.
Eccoci qua, buona domenica a tutti, prendo il testimone dalla nostra Anna Paola Frontini che vi ha aperto, che ha aperto in diretta la trasmissione con il buongiorno, per un buongiorno in festa, diciamo così, domenicale, come nell'uso e nel costume di questa radio ormai da tantissimo tempo, grazie al nostro Franco Frontini che poi sarebbe anche il fratello, quindi dei due non ce ne fate una, in poche parole. Va bene, detto questo, andiamo avanti. No, l'ho fatta questa battuta perché c'ho qui Anna Paola, così gli rovino la giornata. Adesso lei va al mare, mi ha detto, bene, 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 vai al mare, vai, vai. Allora, di nuovo, e se non ci fossero loro veramente, sarei ancora più solo in questa radio. Allora, siamo rimasti in pochi in questo periodo estivo, a dire il vero. Allora, vediamo di dare un'occhiata alla stampa, ai siti web. Di solito lo facciamo al mattino in apertura, perché no, lo facciamo anche oggi, visto che abbiamo qualche minuto di tempo in più. E volevo soltanto ricordare che chi è in diretta Facebook può leggere i giornali insieme a noi, chi è in diretta streaming lo stesso può vedere i giornali insieme a noi, e chi invece è su Instagram o su gli 89.100, naturalmente soltanto in FM non lo può vedere. Allora, eccoci qua, ve lo faccio vedere. Allora, non rispondeva alla porta, dice Cronaca Maceratesi, trovato morto in casa, questo è successo a Civitanova, vittima Francesco Servino, calabrese da anni residente in città. Poi abbiamo al via la fiera di San Giuliano tra papere, fischiette e ombrelli, ma questo è avvenuto già nella giornata di ieri. La Rada si presenta in una piazza in delirio, parliamo di calcio, della Maceratese. Poi schianto in contrada Arancia verso Tolentino, tre feriti, uno portato a Torrette. Botte tra due coinquilini a Tolentino, entrambi finiscono in ospedale. Soccorsi chiamati da un dipendente di una pizzeria che ha sentito delle urla. Regionali, ecco tutte le liste, 526 candidati, 107 nel Maceratese. Poi abbiamo il sito invece di Radio Aere, lo andiamo a vedere subito se riusciamo, non capisco perché non me l'ha dato il sito di Radio Aere, attualmente non l'aveva preso al volo, eccolo qua. Abbiamo allarme Calabroni in via Dalmazia, vigili del fuoco intervengono per rimuovere il nido. Una intervista che molto interessante che vi consiglio di seguire in video, Gianluigi Mazzuferi, verità e propaganda nella guerra Israele-Hamas. Guardia medica, nuovi disagi a Recanati, servizio ridotto, copertura solo a Porto Recanati nelle notti del weekend. Ma piccole, diciamo così, accorgimenti che però non porteranno a nessun aggravio, diciamo così, in termini di assistenza. Poi abbiamo Recanati, pubblicato il bando per giovani cantanti per la seconda edizione del concorso lirico Tebaldi Gigli Corelli, qui dietro c'è naturalmente l'apparato organizzativo della regione Marche. E poi per il maltempo è stata rinviata domenica l'iniziativa della fondazione Bettini, cioè ad oggi, vedremo appunto se oggi il tempo sarà clemente. E detto questo io mi fermo qui perché vado anche a dare un'occhiata al Corriere Adriatico, fiera il piano anti-caos. parcheggi di struttura e autobus gratuiti per agevolare i visitatori di San Giuliano. Stasera la tradizionale processione in centro, è successo la vendita dei fischietti. Non ho capito perché la fischietti crea tutta questa corsa all'acquisto. Boh. Spesa a scrocco al market in tre ripresi dalle spy gun. Hanno fatto razzia di bottiglie di vino e liquori, due uomini e una donna di Macerata sono finiti nei guai. Non risponde alle chiamate, è trovato morto nell'abitazione, lo troviamo anche qui questa notizia. Poi Macerata, il rientro a scuola per le famiglie sarà un salasso. E a Monte San Giusto la sicurezza fa flop, due imprenditori denunciati e multati. L'attesa è finita, da oggi tornano i treni dalla costa e siamo a Civitanova, dal Sanzio a Tokyo con un solo biglietto, benissimo, senza cioè scalo, cioè no, non scalo, dal Sanzio a Tokyo con un solo biglietto, boh, non lo so. Poi abbiamo qui si è persa la pagina, eccola qua, invece quella di Recanati, Porto Recanati, dedicata a concorso Tebaldi Gigi Corelli, grande opportunità per i giovani. Poi comune cardioprotetto, iscrivetevi all'app DAE, cioè all'app dei defibrillatore, che vi dà anche delle consigli ottimi per poter usare questo apparecchio nei casi di necessità. Il Resto del Carlino è invece il maltempo guasta San Giuliano, ieri almeno, poi 9 anni per la burocrazia, 3 giorni per la demolizione, e via Cincinelli riapre in anticipo. Cioè ci è voluto 9 anni per poter decretare l'abbattimento in questo palazzo in via Cincinelli, ci sono voluti 3 giorni per abbattere, certo, una volta. I rincari a mensa, migliorata la qualità, dice Simonacci, però non è solo questo, il Carlino non l'azzecca il problema, in poche parole non c'entra il contenuto del comunicato di Fratelli d'Italia, che ritorna sulla vicenda delle mense, non meriterebbe quindi di nuovo un richiamo in prima pagina, un articolo del genere, no? Un tema del genere, perché ne abbiamo discusso ampiamente in questi giorni, ma così girava, così dettava il Carlino questa soluzione e l'ha adottata. Un'estate da super nonni, dice, questa è la pagina centrale, foto gigante centrale del Carlino con tanti nipotini in braccio, tanti nipotini e due nonni. Ma guardate, i nonni sono di tutti questi? Perché io ne conto 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Dice, dalla cucina alle lavatrici, Patrizia Adolfo, alle presse con 14, 14 sono nipoti. Allora, quindi ho visto bene. Vabbè, io e mia moglie, se ne abbiamo 3 di nipotini, e già ci sembra abbastanza impegnativa la cosa. Quando serve, naturalmente i nonni rispondono, la nonna soprattutto risponde, e allora invece questi c'è una 14 alla faccia, sono ancora vivi e vegeti. Poi area giochi e ciclabile lasciate nel degrado, qui siamo a Civitanova. Poi promozione turistica, i soldi arrivano a fine agosto, siamo sempre a Civitanova. Poi abbiamo, vediamo subito, il garante dei diritti, Giulianelli, dice utopia il carcere a Macerata, sia a Camerino. Poi abbiamo Tolentino, ripartono i cantieri in superstrada, gli automobilisti tornano nell'incubo, Monte San Giusto, tomaificio cinese fuori legge, denuncia e multa. Poi abbiamo Macerata, furto di alcolici al supermercato, ladri inguaiati dalle telecamere. Poi andiamo a vedere che cosa ci dice a proposito nella pagina di Recanati, Porto Recanati, la pagina interna, eccola qua, naturalmente il richiamo era quello delle mense e la pagina si apre con le mense, mensa, il costo cresce perché migliora la qualità, non è questo il problema, perché cresce il costo, non è questo, no. Il problema è un altro, poi adesso lo vedremo nella lettura, ma è una cosa incredibile. La quercia che non cresce era simbolo della rinascita verde al parco di via Matteotti. Ricordate il 2021, la Quercus Rosse, Roburre, ah, erano uno di lì, si erano fatti tutti fotografare, amministrazioni, comitati, erano ricavato dalla vendita di quei mattoncini mosaici, da quei mosaici dell'esposizione di un che era stato fatto all'interno della torre del borgo, ricordate, veniva venduto a 10 euro ciascuno, da ricavato si cercava di piantumare, questa c'ha le foglie gialle, non cresce, è attaccata da un insetto, ci dicono. E questo perché non è stata accuratamente attenzionata, no? Eppure non mi pare che possa essere addebitata adesso all'amministrazione, no, oppure avvisiamo Marinelli, la quercia non cresce, prendetela con il centrodestra, con chi te la vuoi prendere, te lo dico bonariamente d'amico, no? Però anche su questo non ci azzeccheresti per nulla, perché la quercia del 2021 che è stata piantumata, quindi per 3 anni e passa, no, ci doveva pensare l'amministrazione Bravi, cioè la vostra amministrazione, perché voi eravate in maggioranza insieme a Bravi, voi del PD, e c'era anche l'assessore socio alla cultura che si era presentata quel giorno all'inaugurazione, alla piantumazione della quercia. Nido di calabroni in casa, arrivano i vigili del fuoco in via Dalmazia, poi paleo marinaro rinviato ad oggi, c'è un'intervista a Attilio Fiaschetti a Porto Recanati, erosione non c'è solo a Scossicci, poi abbiamo un'altra notizia, prima altri due, bar del Palasport, qui siamo a Potenza Bicena, bando per la gestione scade il 25 settembre, e poi la Sagra della Polenta entra nel vivo per una settimana al quartiere Montefiore. Se andiamo a vedere di nuovo il Corriere Adriatico, da Castelfidardo, Rockville, la lunga notte di successo e solidarietà per 30.000 persone addirittura. Poi abbiamo altre notizie, scatta il recupero delle mura antiche, importante lifting in piazzale Matteotti, lifting in piazzale Matteotti, poi lo sport è un investimento, non c'è niente di che. Paola Guerrieri, cantiere grottesco, Fratelli d'Italia ora chiede un consiglio aperto a Fabriano, un consiglio aperto, siamo in piena campagna elettorale, chiede un consiglio aperto. Allora, sì, ci può stare un consiglio aperto. D'altra parte, l'opposizione regionale hanno chiesto un consiglio urgente sulle mense, in modo che Marinelli possa intervenire, no, e farsi la sua piccola campagna elettorale, servendosi della diffusione in diretta tramite anche YouTube del consiglio comunale dei Recanati. Ma tutti la pensano, naturalmente, ognuno ricava lo spazio di propaganda che pensa, no, di poter ricavare. Non ci sono, grazie a Dio, notizie di cronaca. Fermo pestaggio, shock fuori dalla discoteca, il branco incastrato dalle spy cam, veramente una cosa da brividi. Accerchiato e colpito con una bottiglia in testa, e siamo a Porto San Giorgio. E siamo a questo punto a dover in qualche maniera partire dalla cronaca, sì, perché io penso che sia il caso di partire dalla cronaca. E allora una cosa che oltre alle notizie in breve che vi abbiamo detto, che potrebbe riscuotere una certa curiosità e attenzione, è la questione dei calabroni, perché è un incubo un po' per tutti, questa dei calabroni, perché sbucano da ogni parte e francamente rappresentano sempre un SOS, cioè un grido di allarme per chi li deve subire. E allora andiamo a vedere quello che dice il Resto del Carlino, che riporta questa notizia insieme al sito Radio Era. Allora la vediamo al sito Radio Era, dai, siamo qui, eccola qua, sul sito di Radio R, che poi ancora si sviluppa questa notizia dice esattamente questo. Vediamo un attimo, eccola qua. Recanati, momenti di apprensione ieri a Recanati in via Dalmazia al civico 22, quando una residente ha notato la presenza di calabroni all'interno della propria cucina. Preoccupata per la propria sicurezza, la donna ha subito chiamato i vigili del fuoco di Macerata. Giunti sul posto, i soccorritori hanno individuato sul tetto dell'abitazione un nido attivo di calabroni, insetti noti per la loro aggressività e per il rischio di punture potenzialmente pericolose, soprattutto per chi soffre di allergie. La vicinanza del nido all'appartamento rappresentava quindi un pericolo costante per gli abitanti e per i vicini. Per neutralizzare la minaccia, i vigili del fuoco hanno utilizzato un carrello elevatore per raggiungere il tetto e hanno trattato il nido con prodotti specifici, distruggendo gli insetti senza mettere a rischio le persone. Questo episodio ricorda quanto sia comunque importante non sottovalutare la presenza di calabroni vicino alle abitazioni. Tentare di rimuoverli da soli può essere molto rischioso. I vigili del fuoco ribadiscono che in caso di nidi o sciami, la soluzione più sicura è affidarsi a personale specializzato. Poi abbiamo visto, perché siamo andati sul luogo ieri, che l'operazione lì per lì è sembrata facile, no? Buttare del veleno nel nido dei calabroni, ma poi si sono prolungati, sono andati all'interno dell'appartamento, hanno ispezionato eventuali altri fori o pertugi di entrata di questi insetti che potevano essere, magari potrebbero essersi rifugiati altrove, e quindi sono stati abbastanza all'interno dell'appartamento di questa signora che abita, appunto, dicevo, in via Dalmazia, la discesa che porta al Camposanto, no? E quindi la conoscete tutti, a due passi da Porta Marina. Detto questo, io farei una rapida sfogliatura, sfogliamo i giornali insieme, alla ricerca di altre notizie di cronaca, prima di ritornare sulla pagina Recanati, Porto Recanati, e questa è la notizia in breve, anche se qualcuno la sviluppa con più parole, diciamo così, cioè nel senso con prolungamento di dell'articolo, ma senza aggiungere tanti altri particolari, per cui la preferiamo leggere a Carlino, che giunge da Civitanova. Eccola qua, vediamola. Civitanova, un uomo di 63 anni è stato trovato in casa senza vita, è successo in corso Vittorio Emanuele, l'allarme è scattato ieri sera tra le 19.30 e le 20, a chiamare il 118 è stato probabilmente un vicino di casa che non riusciva a contattarlo. Sul posto sono arrivati i soccorritori e i vigili del fuoco che hanno provveduto ad aprire la porta. Il cadavere dell'uomo si trovava disteso sul letto in camera, nessun segno di violenza, la morte riconducibile con ogni probabilità a cause naturali. Però se andiamo a Cronache Maceratesi, eccolo qua, e vediamo, non rispondeva alla porta. E qui parla almeno la vittima, gli dà un nome e cognome, e vediamo, ecco qua, la vittima è Francesco Servino. Secondo una prima ricostruzione, appunto, una donna che va a fare le pulizie a casa dell'uomo e ha bussato alla porta senza ricevere risposta. Ha atteso un po', poi è andata via e in serata è tornata. Ancora una volta nessuna risposta. Da qui il dubbio e l'allarme che è stato lanciato. E così ha chiamato i soccorritori. Sempre secondo una prima ricostruzione, a stroncare l'uomo sarebbe stato un malore che forse lo ha colpito la scorsa notte o ieri mattina. L'uomo, originario della Calabria, in città viveva da solo e non avrebbe parenti in zona. Ecco, l'ho un po' prolungata io questa notizia, perché era effettivamente un po' troppo deficitaria quella del Carlino. Non parliamo della festa di San Giuliano, cioè non diamo altri particolari sui fischietti, perché francamente rimane un pochettino rimane un pochettino stucchevole, una cosa del genere, vabbè. E andiamo avanti, ci interessiamo ancora di cronaca. Adesso andiamo a Tolentino perché c'è stato uno scontro tra due auto in contrada Arancia a Tolentino, tre sono i feriti, un 37enne che è stato portato all'ospedale Torrette d'Ancona. L'incidente è avvenuto ieri notte intorno all'1. A scontrarsi in via Pertini, vicino al centro commerciale L'Arancia, due auto con a bordo quattro persone, cioè addirittura è avvenuto stanotte all'1. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti 118 vigili del fuoco e carabinieri per occuparsi dei rilievi dell'incidente. I vigili del fuoco hanno estratto una delle persone che si trovava a bordo di una delle auto, gli altri sono usciti da soli dalle vetture dopo l'incidente. Tra le persone che sono rimaste ferite, tutti uomini, e trasportati in ospedale. Per uno dei feriti, 37 anni, in condizioni più gravi, è stato richiesto l'intervento dell'eli ambulanza. L'uomo è stato trasportato poi all'ospedale Torrette di Ancona, gli altri due feriti sono stati portati in ambulanza all'ospedale di Macerata. Altro incidente è quello che riguarda botte tra due coinquilini, questo è successo ieri. Rimaniamo a Tolentino, due coinquilini litigano e poi si picchiano in casa, entrambi portati in pronto soccorso. È successo poco dopo le 18 di ieri pomeriggio in un appartamento in viale Bruno Buozzi a Tolentino. A chiamare i soccorsi è stato un dipendente di una pizzeria poco distante, allarmata dalle urla e da grida di aiuto provenire dalla finestra spalancata di un terrazzo pochi numeri civici più avanti. All'interno due uomini egiziani sui 40 anni, operai edili, che hanno avuto un accesso diverbio fino a picchiarsi. Sul posto è intervenuto anche il proprietario dell'appartamento, probabilmente ci sono problemi di convivenza tra loro, ha ipotizzato il proprietario. Comunque è intervenuto il 118, sono intervenuti i carabinieri che hanno cercato di riportare la calma e hanno identificato comunque tutti i soggetti protagonisti di questo litigio. E questo è quanto, siamo sempre su cronache maceratesi perché ci sono i lavori in superstrada, c'è un po' di di malumore fra gli automobilisti perché appunto vediamo, l'avevo letto, adesso non lo leggo più, non lo vedo più. Molto probabilmente l'avevo letto forse sul cartaceo, adesso vado a vedere. Invece sul sito di Radio R, parte che ci sono, c'è oltre a questa dei Calabroni, c'è altre notizie che per poco vedremo, c'è anche la questione, va bene, della Guardia Medica, l'abbiamo già detta, a Macerata, rissa in via Gramsci, pure l'abbiamo conto. Allora, ritorniamo al Carlino. Al Carlino vediamo che cosa ci dice, tornando indietro nel nostro nel sfogliare al ritroso, diciamo così, il giornale. Tomaificio fuori legge, denunciato il titolare, qui siamo a Monte San Giusto e andiamo a dare un'occhiata. Monte San Giusto, una multa da 22.000 euro per un cinese di 37 anni titolare di un tomaificio e un'altra di oltre 10.000 con la sospensione di un cantiere edile gestito da un quarantenne di Teramo. Entrambi gli imprenditori che operano a Monte San Giusto sono stati denunciati alla procura dei carabinieri della stazione locale e l'esito dei controlli per la sicurezza nei luoghi effettuati dall'arma negli ultimi giorni in collaborazione con i colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Macerata. Macerata. Durante il blitz al tomoificio, i militari hanno trovato diversi operai, tutti cittadini cinesi regolari, intenti a lavorare. Attraverso la disamina della documentazione, però, hanno constatato nel corso della fase ispettiva la mancata ottemperanza alle norme riguardanti la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Al titolare, 37enne, sono state contestate violazioni per non aver fornito ai lavoratori i necessari idonei dispositivi di protezione individuale e per omessa conformità dei requisiti di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per il datore è scattata quindi la denuncia in stato di libertà e un'ammenda di 21.955 euro. Anche nel cantiere dei lavori di ristrutturazione di una palazzina del centro di Monte San Giusto, i carabinieri hanno accertato irregolarità. Il legale rappresentante della ditta incaricata, il 40enne residente nella provincia di Teramo, è finito comunque nei guai per non aver fornito ai lavoratori una formazione completa e adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Anche in questo caso, oltre alla denuncia, ha ricevuto sanzioni per un totale di 10.251 euro con provvedimento di sospensione dell'attività. Ora, questo c'ha dei lavoratori che sono regolari come quello dei cinesi. Gli contestate a questi, portandogli via migliaia e migliaia di euro che lui ha guadagnato con questa sua attività, perché nei meandri e nelle pieghe di un tomo grosso quanto la Bibbia sulla sicurezza ci saranno sicuramente dei passaggi o delle inadempienze, perché non tutto possa essere in qualche maniera sia valutato, sia attenzionato, sia conosciuto, sia messo in pratica, no? Perché fate apposta voi fate apposta per complicare la vita. Intanto trovo un cavillo, lo trovate, e addirittura è andato a dire non ha fornito ai lavoratori una formazione completa adeguata. Cosa doveva fare? Scuole serali in materia di salute e sicurezza sul lavoro? Cioè, adesso che stavano a fare la pertica sospesi nell'aria? E il datore di lavoro diceva che era pericoloso, non gli ha detto che era pericoloso, o non gli ha fornito l'opuscolo per dire qual è le norme comportamentali più idonee per la sicurezza dei lavoratori. La stessa cosa, un tomaificio per i cinesi. Cioè, io penso che ci sia. Questo, quello è un tomoificio, 20.000 euro. Pensate, se questi lavoratori per questa ammenda stessero a casa una settimana o 15 giorni, perché il tomoificio si deve riprendere da una batosta del genere, a chi è utile un controllo del genere? Al datore di lavoro, che si fa rivalsa subito sui lavoratori, magari sospende per 15 giorni la sua attività, da fondo al magazzino che c'ha, e comunque non dà lavoro per 15 giorni a chissà quante famiglie che invece dipendono proprio da quello che riescono a portare a casa ogni giorno, da quell'attività lavorativa, perché non sono adeguatamente formati in termini di tutela della salute e di sicurezza? Cioè, io penso che sia un pochettino esagerato il tutto. Cioè, si può fare un'ammenda che può essere proporzionata, che può essere comunque un richiamo, no? Può arrivare al datore di lavoro, gli si può intimare entro una determinata data di mettersi in regola, e poi si fa una verifica se questa data è stata rispettata dal datore di lavoro, questa prescrizione, no? Ma non si può mettere in condizioni chi lavora e chi suda di regalare i soldi allo Stato fannullone, criminale, parassita, ai danni dei lavoratori, ai danni dello sviluppo, ai danni di un'attività. Andiamo avanti perché andiamo a vedere altre norme, altre notizie. A me queste mi fa girare le palle queste storie, veramente. Diciamo, no, ma è importante sicurezza, sì, voi state sul divano, voi state, continuate, state sul divano a pontificare come degli idioti servitori del regime. Andiamo, dicevo, al Corriere Adriatico a questo punto. andiamo a vedere, ci sono pagine sui candidati, tutti i nomi, io quanto so curioso, dopo finita la segna stampa me li vado a spulciare uno a uno, non ci faccio pranzo, salto un pranzo delizioso che mia moglie ha preparato oggi, non solo a me ma ai figli, e lo salto perché devo andare a leggere i candidati alle regionali. E poi devo andare a fare la ricerca uno per uno, chi sono, qual è il loro curriculum. Andiamo avanti. E vediamo. Questo cos'è sta notizia? Ruba il fischietto del curato, quello del San Giuliano. Dice, ma c'è il tradizionale fischietto di San Giuliano, è come sempre letteralmente andata a ruba nelle bancarelle, allestita dal GIF comunale, Centro Italiano Femminile, presieduto da Paola Cecchi in Piazza della Libertà. Quest'anno rappresenta il curato di campagna. La scelta del personaggio parte a gennaio, quando le attivissime associate iniziano a ragionare insieme sulla proposta. Il CIF, racconta la vicepresidente Francesca Marinelli, ha riscoperto questa tradizione del fischietto, come ha riscoperto altre tradizioni. Cerchiamo di conservarle e tutelarle, tramandandole dalle vecchie e nuove generazioni di maceratesi e non solo. Vediamo un po', quello del 2025, 31esimo anno del ritorno del fischietto, quando ci siamo accorti che la festa di San Giuliano rischiava di diventare solo un insieme di bancarello poco più, ci è tornata in mente questa tradizione del fischietto che ci raccontavano le più anziane. Ci hanno ricordato che il giorno di San Giuliano i bambini, diciamo così, più poveri, aspettavano il fischietto perché era proprio un giocattolo di quel tempo che veniva acquistato proprio alla festa di San Giuliano. Nei primi anni ne sono stati realizzati 100 pezzi, poi piano piano la cosa è cresciuta e ieri in piazza ne sono stati consegnati 400-300 già da tempo prenotati. Inizialmente è sempre stato raffigurato San Giuliano a cavallo, poi la papera, poi il carabiniere, questi fischietti per la serie dei carabinieri, quindi li potete mettere insieme, ci fate anche una collezione. Ma noi avevamo una tradizione pure che ci siamo persa, non è niente di che, non è identitaria della città di Recanati, ma alla fiera di San Vito io ricordo, almeno quando ero piccolo, che immancabilmente noi giocavamo con la pistola schizzetto, cioè la pistola che gettava acqua, no? Quindi pistole vere ma con l'acqua che riempivamo ogni qualvolta, e funzionavano, e quanto mi sono divertito con queste pistole di ogni forma e dimensioni. Poi addirittura più in là, quando tutto era più sofisticato, c'erano persino i Kalashnikov a forma di pistole che schizzava acqua, e con un getto sicuramente di qualche metro, quindi la gioia che i ragazzi avevano perché si bagnavano a vicenda. Già era estate, 15 giugno, quindi che volete farci? Quella è una tradizione che si è persa, non vedo più i ragazzi giocare con la pistola schizzetto nel giorno di San Vito. È brutto, cioè così, un po' rattrista sotto certi aspetti. Il ritorno a scuola sarà un salasso, la spesa è sui 658 euro ad alunno, e lo so, purtroppo è così. Con il ritorno a scuola e quindi con la fine delle vacanze, che ormai sono agli sgoccioli, si torna a parlare dei prodotti dedicati alla scuola che subiscono nuovi incrementi, quindi non solo la mensa, come vedremo fra poco, ma anche i prodotti, libri, penne, pennarelli, gomme, così via, cancelline. E così lo spiega Lorenzo Longo, presidente provinciale di Federconsumatori. Dal monitoraggio effettuato dell'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori, i costi del materiale scolastico registrano un rincaro medio del 1,7% rispetto al 2023. Complessivamente la spesa per il corredo scolastico ammonta a circa 658 euro per ciascun alunno. L'acquisto più caro è quello dello zaino, specie se si sceglie la versione trolley oppure quella high-tech con power bank integrata per ricaricare i dispositivi. Ma acquistando online spesso si risparmiano tempo e risorse. Medialmente, prosegue Longo, il risparmio è del 21,6% rispetto all'acquisto nelle cartolibrerie e del 3% rispetto alla grande distribuzione. Allora, intanto questo è un invito a acquistare online e quindi in poche parole un invito contro il commercio fisso e contro i poveri commercianti che ancora tengono aperte le botteghe con la speranza di poter vendere i libri, i quaderni e matite e zaini. E in realtà tutto questo lui dice no, acquistate online, cioè andate da Amazon, no? E poi dopo ci si lamenta: oh, quanto guadagna Amazon, bisogna tassarli, noi siamo gli unici fra i pochi stati nel mondo che non tassa Amazon. In realtà Amazon viene tassato nei luoghi in cui ha la sede operativa, no? E poi intanto, se tassiamo Amazon, tasseremo, cioè i costi maggiori che Amazon avrà ricadranno sui consumatori. Cade fede ai consumatori che, se non riuscite a capire queste cose, è meglio cambiare mestiere. Per quanto riguarda l'1,7%, significa che non è che questo porta a una spesa maggiore rispetto all'anno scorso di 658 euro, no, significa che rispetto all'anno scorso c'è stato un rincaro, che se l'anno scorso era di 600 euro, quest'anno paghiamo 658, perché l'1,7% circa è 10 euro in più, 15 euro in più rispetto a quello che si pagava l'anno scorso. Ecco, cerchiamo di essere abbastanza chiari su questo, se no dall'idea che quest'anno spendiamo 658 euro in più rispetto a quello che avevamo speso l'anno scorso, quindi un aggravio sulle famiglie di una cifra considerevole. E allora, a proposito di scuola, parliamo anche di mense scolastiche. E allora andiamo alla pagina del Resto del Carlino. A proposito dei rincari, quindi Recanati prosegue lo scontro politico a Recanati sul tema delle tariffe delle mense scolastiche. Dopo la richiesta delle opposizioni di convocare un consiglio comunale ad hoc, Fratelli d'Italia replica duramente accusando le minoranze di alimentare polemiche per ragioni di immagine su una questione che, ricordano, era già stata definita in passato. Vogliono il ristorante migliore, ma pretendono di pagare come al più modesto frequentato sino a ieri, afferma l'assessore ai lavori pubblici Roberto Bartomeoli, sottolineando che le tariffe sono state fissate un anno fa in sede di bilancio con l'astensione delle stesse forze, l'astensione appunto, si sono cioè astenuti le stesse forze di minoranza. In una nota il partito di Giorgia Meloni rimarca che la gara per l'affidamento del servizio mensa è stata avviata e portata avanti dalla precedente amministrazione. Non è questa giunta ad aver scelto condizioni economiche più onerose, ma le conseguenze di un bando pubblico già impostato. Secondo il coordinatore dei Fratelli d'Italia, Simone Simonacci, l'attuale gestore Serenissima Ristorazione SPA applica quanto previsto dal capitolato, che ha introdotto prodotti biologici e a chilometro zero. La maggioranza rivendica anche gli interventi messi in campo a sostegno delle famiglie, ampliamento delle fasce ISEE agevolate, aumento della quota a carico del comune dal 32 al 38%, conferma delle riduzioni per chi ha più figli. Sono fatti concreti, non slogan, sottolineano i meloniani, cioè i seguaci della Meloni, in quanto appunto fanno parte del partito di Fratelli d'Italia. Ora, mi sembra che l'anno scorso, al momento del bilancio, il bilancio poi ha i suoi allegati, quindi fa riferimento nel bilancio fra entrate e uscite che sono state presentati in sede di discussione, negli allegati c'è anche appunto la questione delle mense, quindi l'aggravio del costo del buono pasto, che poi è di 90 centesimi per il primo figlio e poi a scalare il secondo. Però la cosa più che ha fatto, diciamo così, storcere un po' il muso e che ha creato un po' più di indignazione da parte dei genitori è il terzo figlio, che invece poteva mangiare con pochi centesimi, che invece adesso dovrà sborsare le famiglie, mi sembra dai 2 ai 3 euro. Ora, la questione è questa, che mi sembra che Antonio Bravi non abbia votato il bilancio, però si sono astenuti tutti coloro che invece in questo momento chiedono un consiglio comunale su questo punto, e quindi hanno presentato una mozione, e lo stesso Marinelli, che si è messo a criticare questo aumento del costo pasto, ma lui l'anno scorso si è astenuto nella fase di bilancio, quindi accettando i costi delle mense. Ora, a distanza di un anno, tu non è che puoi modificare un bilancio che hai approvato. Tutto al più che poi comunque signora che, ecco, arrivate le campane, signora che comunque c'è un mi stanno distraendo queste campane, adesso telefono a Don Roberto, gli dico di darsi una di rinviare di un quarto d'ora la domenica, invece di suonare alle 10:30 sono alle 10:45, che gli costa. Dicevo che comunque il comune di Corse Ripari, perché comunque si è caricato di una spesa maggiore della mensa per poter appunto agevolare famiglie indigenti, tant'è vero che poi ha aumentato la quota ISEE, il tetto ISEE entro la quale si può utilizzare questo servizio gratuitamente, ecco, quindi le famiglie più bisognose non sono state abbandonate. E che tanto chi è che paga? È sempre il ceto medio. Se non si decidono di abbassare le tasse, il ceto medio veramente sta subendo botte da tutte le parti, perché bene o male il povero ha tale agevolazione che alla fine riesce a mettere da parte quello che non riesce a mettere da parte il ceto medio, che si deve pagare tutto e con le sue tasse deve pagare anche i servizi che vanno ai poveri gratuitamente. Questo è fatto. E questa è l'assurdità. A Porto Recanati abbiamo Attilio Feschetti che rilascia un'intervista al Carlino in cui dice, Attilio Feschetti, ex assessore al commercio e turismo ed ex consigliere comunale di Porto Recanati, torna a parlare affrontando tre temi piuttosto spinosi: la gestione dell'amianto, la difesa della costa e la Tari. E vorrei, un modo originale su tutti e tre argomenti. Sul capannone Nervi, secondo lui è inutile che ci facciamo le pugnette, dice, bisognerebbe abbatterlo. Abbiamo risolto un problema perché all'amministrazione pesa un costo di bonifica di questo e poi non si sa mai cosa farsene. Poi sulla difesa della costa ha detto e ha espresso delle preoccupazioni che sono alcuni addetti ai lavori, cioè alcuni che conoscono il mare, che se tu metti una scogliera qui liberi da un'altra parte diciamo così, l'aggressione del mare nei confronti della costa, quindi è difficile poter intervenire a meno che appunto non spendiamo molti più soldi di quelli che sono stati messi in conto e preventivati. Per quanto riguarda la Tari, dice, siamo fermi al 65% di differenziata, però lui dice, signori miei, è inutile che piangiamo al 60%, 65% e la Tari noi la paghiamo e la salissima e in maniera salata, perché magari non copriamo maggiormente una differenziata maggiore, comunque l'avreste pagata lo stesso, carissimi. È perché lo dell'Aos con 400 famiglie che ci abitano, lì la Tari in quanti la pagano? No, perché poi quanti fanno soprattutto la differenziata? Perché non è al 75% la differenziata? Non è che quel 10% è proprio il 10% della popolazione extracomunitaria che risiede a Porto Recanati, che non sa che cosa sia la differenziata, visto che ogni volta che capito dell'Aus rischio di prendermi sulla testa non un sacchetto dell'umido, ma addirittura un intero, una lavastoviglie o una lavatrice, perché butta, o un frigorifero, perché loro non è che hanno 16 piani, dall'ultimo piano prende e buttano giù. No, finora non è morto nessuno, ma prima o poi ci scappa il morto. Dopo magari si fanno altri ragionamenti, allora intervengono la procura, apre un fascicolo, capito? Però adesso, siccome è segnalato questo pericolo incombente, no, se ne sbattono tutti le palle. Questa è la verità e questo è un po' quello che dice lo stesso Fiaschetti, anche se lo dice in maniera più elegante da come l'ho detto io. Sulla quercia, oddio, andiamo a questo. Recanati doveva essere il simbolo della rinascita verde di Recanati, la Quercus Robur, messa a dimora con tanto di targa, cerimonia e flash dei fotografi proprio sotto Villa Coloredo Melze, nell'area verde di via Matteotti. Correva il novembre 2021, giornata nazionale degli alberi, un'occasione talmente solenne da richiedere la presenza del sindaco Antonio Bravi, dell'assessore Rita Soccio e della presidente del comitato di quartiere di Castelnuovo, Nicola Cingolani. Ad arricchire il tutto l'artista Massimiliano Orlandoni e Luigi Petruzzelli di Sistema Museo. Non mancava nulla, discorsi, buone intenzioni e soprattutto una targa commemorativa, come per gli eventi che fanno la storia. La piantumazione fu presentata come un atto visionario. La quercia, spiegavano, cresce comunemente nelle aree europee e continentali ed è in grado di adattarsi a diversi terreni. Bastava leggerlo sulla targa per sentirsi già nel cuore della foresta nera. Si spera, recitava l'epitaffio verde, che trovi anche in questo angolo di città la cura e le condizioni ottimali per crescere. E qui entra in scena la genialità recanatese. Finanziare l'impresa non furono le casse comunali, ma i turisti, perché la pianta nacque grazie alla vendita dei frammenti di un'opera in ceramica, pezzi staccati da terra e offerti a 10 euro l'uno. Un souvenir ecologico, un puzzle di cocci che avrebbe portato alla nascita non di una, ma di più querce, perfino di qualche ginestra leopardiana. Oggi, a distanza di tempo, il risultato è sotto gli occhi di tutti. Il prato di via Matteotti continua ad essere un'area verde senza identità, mentre la pianta simbolo appare più vicina a un bonsai rachitico che alla maestosa quercia cantata dai poeti. In realtà la quercia è logico che cresce lentamente, non è che in 3 anni è già un arbusto solenne e forte. È che presenta foglie gialle, non verde, quindi è attaccata da un parassita, quindi non riesce a crescere, non riesce a svilupparsi, anche se gli esperti dicono è ancora viva, è ancora viva. E, vediamo un po'. Porto Recanati si terrà oggi a partire dalle 17 il Paleo Marinaro San Giovanni a Porto Recanati. Le previsioni di cattive condizioni meteorologiche per la serata di ieri hanno consigliato all'amministrazione di rinviare la tradizionale corsa ad oggi, con la speranza che la pioggia non rovini l'evento dopo ben 6 anni in cui non si era più tenuta. Invece va avanti la sagra della polenta che entra nel vivo a Montefiore. Siamo arrivati alla 34esima edizione e terminerà domenica 7 settembre in occasione della festa parrocchiale della Madonna del Buon Consiglio. Circa 100 volontari sono già al lavoro in cucina e nel servire la polenta variamente condita e altri piatti della tradizione contadina. Questa sera in programma nell'area prospiciente il castello, tempo permettendo, la serata danzante con Movida Group. E io terminerei qui, francamente, perché mi sembra di aver detto tutto. Un grazie per l'ascolto, ci risentiremo, adesso mi rivedete il mio faccione, ci risentiremo presto, domani mattina, non sappiamo ancora, dobbiamo sciogliere l'enigma, se riprendere la rassegna stampa alle 6.45 oppure mantenere sino all'inizio dell'anno scolastico la rassegna stampa dalle ore 7. Comunque sarete sempre comunque in mia compagnia, si tratta soltanto di una questione organizzativa del sottoscritto. E che quando arriva la sera alle 9:30 gli si chiude un pochettino gli occhi, forse per via del fatto che magari li apro troppo presto al mattino, allora più di tanto, vista l'età, non si mantengono vivi e luminosi. Allora andiamo a ringraziare gli sponsor e buona domenica a tutti, mi raccomando. Oggi sono un pochettino più di buon umore perché ieri sera la Roma ha vinto a Pisa, una seconda partita di campionato vinta come ha fatto in Napoli all'ultimo secondo per una botta di culo. Noi ce la siamo meritata perché giochiamo bene. Buona giornata a tutti.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317. Termoidraulica Mauro Pierzantelli, tecnici qualificati e competenti, vi ringrazia e vi ricorda impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio, telefono 338 20 47 476.